Salve e benvenuti.
Un saluto.
Oggi mettiamo sotto la lente un argomento direi piuttosto tecnico, ma fondamentale all'incrocio tra contabilità e fisco. I fondi per rischi e oneri.
Sì, un classico che genera sempre un po' di, diciamo, complessità interpretative.
Esatto. Per questo nostro approfondimento ci basiamo sull'analisi che troviamo nell'articolo Fondi per rischi e oneri, disciplina contabile e implicazioni fiscali.
Pubblicato, se non erro, il 24 giugno 2025.
Proprio quello, tratto dal blog dello studio Pizzano. Esploreremo un po' la distinzione contabile, che non è banale, le regole fiscali sulla deducibilità, tasto dolente.
Spesso.
E poi quel caso particolare dei conferimenti d'azienda. Cosa succede lì? Bene, allora, iniziamo dalle fondamenta. Qual è la differenza, quella sostanziale, tra un fondo rischi e un fondo oneri secondo il nostro OIC 31?
Guarda, l'OIC 31 è chiaro su questo. I fondi per rischi sono per passività, sì determinate nella loro natura, ma la cui esistenza è solo probabile alla data di chiusura del bilancio.
Probabile, ok.
E l'importo o la data? Beh, quelli sono stimati, incerti. Pensa a una causa legale in corso o alle garanzie sui prodotti. Potrebbe costare oppure no.
Capito.
I fondi per oneri, invece, riguardano passività che sono certe nell'esistenza già a fine esercizio. L'obbligo c'è.
Certo, sicuro.
Esatto. Ma l'importo preciso o la data di sborso sono ancora indeterminati. C'è un'obbligazione già assunta, ma l'uscita finanziaria è futura e incerta nei dettagli.
Quindi non sono svalutazioni di crediti o cose simili?
No, assolutamente. Non sono rettifiche di valore dell'attivo e vanno rivisti ogni anno. Poi c'è l'utilizzo. L'OIC prevede un uso diretto.
C'è.
Cioè, quando l'onere si manifesta, lo copri col fondo. Se il fondo basta, nessun impatto a conto economico in quell'anno. Se non basta, la differenza va a costo. Se è troppo, l'eccesso diventa un provento, in A5, altri ricavi.
Chiaro. La distinzione poggia proprio su probabilità contro certezza dell'obbligo. Ma ora, arriviamo al lato fiscale. Come li vede il fisco questi accantonamenti? Li possiamo dedurre subito?
Ecco, qui solitamente la cosa si fa un po' meno lineare. La regola generale, quella dell'articolo 107,4 del TUIR, è piuttosto netta.
E dice?
Dice indeducibilità degli accantonamenti. Salvo poche specifiche eccezioni previste dalla legge, l'accantonamento che fai in bilancio non ti abbassa l'imponibile fiscale nell'anno in cui lo stanzi.
Aspetta un attimo. Quindi accantono, non deduco. Ma poi il costo arriva, è certo, inerente. Perdo la deduzione? Sembra un po' punitivo.
No, non si perde. Qui interviene un principio fondamentale, quello della neutralità fiscale temporale. Lo richiama anche l'articolo 163 del TUIR.
Ah, ecco.
La deduzione non è persa, è solo rinviata. Al momento in cui usi effettivamente il fondo per coprire quel costo o quella perdita, ecco che recuperi la deduzione.
Come?
Con una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi, per l'importo utilizzato ovviamente. E attenzione, questo vale se l'onere sottostante è fiscalmente rilevante. Per multe non fiscali, ad esempio, niente da fare.
Giusto.
E se il fondo si rivela eccessivo e lo liberi, quella sopravvenienza attiva che emerge a conto economico, ecco, quella non è tassata, come dice l'articolo 88 del TUIR. E comunque recuperi la deducibilità originaria con la variazione in diminuzione. L'imposizione si allinea all'effettivo momento dell'uscita economica.
Interessante questo meccanismo di sospensione, chiamiamolo così, ma complichiamo un po' le cose. Conferimenti d'azienda. Che succede lì? Se un'azienda conferisce un ramo con dentro questi fondi, chi si porta a casa il diritto alla futura variazione in diminuzione?
Ottima domanda. È un punto cruciale, spesso sottovalutato. Nei conferimenti in neutralità fiscale, quindi articolo 176 del TUIR, vale il principio della continuità dei valori fiscali.
Ok, continuità?
Significa che il conferitario, cioè chi riceve l'azienda o il ramo, eredita la posizione fiscale del conferente, chi cede, per gli elementi trasferiti.
Quindi
il diritto a fare la variazione in diminuzione quando si userà il fondo passa al conferitario. Anche se l'accantonamento iniziale, quello indeducibile, l'aveva fatto il conferente.
Ah, logico. Perché sarà il conferitario a sostenere l'onere alla fine.
Proprio così. A lui spetta il recupero della deduzione. E questo vale anche se, per assurdo, il fondo venisse iscritto ex novo dal conferitario, magari per passività emerse durante le perizie. perché la sua iscrizione non ha generato deduzioni fiscali per nessuno. Però diventa assolutamente vitale avere una tracciatura extracontabile precisa. Bisogna sapere esattamente quali fondi hanno generato accantonamenti indeducibili e per quanto, altrimenti quel diritto alla variazione si perde nei meandri della storia aziendale. Quindi, riassumendo i punti chiave. Primo, OIC C31 distingue rischi probabili da oneri certi ma indeterminati.
Sì.
Secondo, fisco, accantonamenti di regola indeducibili. Articolo 107 TUIR.
Giusto.
Terzo, la deduzione è solo rinviata. Si recupera l'utilizzo con variazioni in diminuzione. Neutralità temporale. Articoli 163 e 88 TUIR.
Ok.
E quarto, nei conferimenti. Articolo 176 TUIR, questo diritto alla variazione passa al conferitario. Continuità. Da tutto questo, il consiglio pratico è uno solo, ma essenziale. Serve una gestione extra contabile, diciamo, meticolosa. Un monitoraggio costante delle variazioni fiscali temporanee legate a questi fondi, anno per anno.
Altrimenti?
Altrimenti, specialmente in operazioni straordinarie, come fusioni, scissioni, conferimenti, il rischio di dimenticarsi di questa deduzione differita è altissimo. Si perdono soldi, in pratica.
E questo solleva una riflessione, forse più gestionale che puramente tecnica. Le aziende, i loro sistemi informativi, le procedure interne sono attrezzate per tracciare efficacemente queste posta mail? C'è la consapevolezza necessaria per gestire attivamente questo, chiamiamolo, credito d'imposta latente? O si naviga un po' a vista? Un buono spunto su cui riflettere internamente, direi. Per chi volesse rileggere con calma tutti i dettagli tecnici, l'articolo è disponibile sul blog dello Studio Pizzano. E, naturalmente, per applicare questi principi alla situazione specifica della propria realtà...
Il confronto con il proprio consulente fiscale resta sempre la via maestra.
Esattamente. Restate con noi per futuri approfondimenti. Grazie per averci seguito.
Alla prossima.